voto sull'ultima foto della Pagani per rimanere in tema.
Io le c'è do 15 su 10.
15 su 10. No, ma...
non mi hai mai corteggiato come fai con i tuoi obiettivi di mercato.
Allora, io amo il Black Humor, ma questo è proprio un po' troppo.
No.
E rieccoci qui, nuova puntata di Tre in Barriera, dopo, si può dire, l'exploit dell'episodio della scorsa settimana con Paolo Simoncelli e altre Moretti, che tanta roba, ragazzi. Non vi diciamo i numeri, ma...
perché non li sappiamo, li sa soltanto voi.
Perché ancora non li sanno, li sto tenendo alle strette, glieli nascondo.
E comunque qua...
c'è Boso che ci tiene allo scuro di tutto.
Vogliamo...
ti correggerei, più che tre al muretto... 3 con Paolo Simoncelli, come abbiamo chiamato l'episodio, sì, perché è talmente certo speciale che si merita un qualcosa a sé.
Sì, dai, allora prima...
quindi al muretto con Paolo Simoncelli, facciamo un mix up.
Va bene.
Mashup, sì, che mix up.
Beh, allora, come avrete intuito, siamo in un episodio di Tre in Barriera, con Ame ci sono anche Boso e Coffi. Ame, abbiamo capito che non ci caga più, a me, a te, Boso, da quando ha parlato con Simoncelli è proprio sopra.
Da quando ci sono gli ospiti. Sì,
e a occhi sono l'altro.
Adesso che l'avete buttata lì, un minutino, cioè, com'è stato parlare con Paolo Simoncelli? Raccontiamo un po' la storia.
Raccontiamo.
La mia emozione penso l'abbiano sentita tutti, perché la prima domanda è stata mia ed è stata scandita più o meno in questo modo. ero troppo emozionato, davvero.
Comunque, se posso dire la mia, davvero da evidenziare l'umiltà non soltanto di Paolo Simoncelli, che
mamma mia che persona,
a questo punto non c'è neanche più bisogno di sottolinearla, ma da parte di tutto la loro squadra, davvero ragazzi, cioè pensare che
vero
ci abbiano risposto e si siano resi così tanto disponibili per noi che non siamo nessuno, è stato per me un
incredibile,
ha reso ancora più bella l'intervista, capite cosa intendo?
Sì, è vero.
Certo.
Ma proprio la persona in sé, cioè dai, Paolo Simoncelli, a noi tre ragazzi minchioni. Sì, di nuovo questa storia. arrivati alla fine che ci fa... dai, quando ricominciano le corse, passate a trovarci che ci conosciamo di persona. Cioè, ma dai, ma stiamo scherzando.
Tra parentesi, io l'ho preso seriamente, quindi non ritrattiamo poi.
Sì, cioè, sì, sì, passo di là, io ricominciano le corse, ma noi abbiamo la registrazione, abbiamo la registrazione.
Già che devo andare giù a Parma, magari un salto.
Vi ospito giù a casa mia e andiamo a trovare il sito.
E poi ragazzi, c'è un'altra novità oggi, perché in questi giorni si è creato... come quale? Abbiamo... cioè, allora ragazzi, quelli che ci ascoltano, che avete subito per anni e anni le nostre grafiche orribili offerte da un PixArt gratuito.
Anni e anni.
No?
Oddio, avvocato.
Abbiamo trovato un uomo santo che fa delle cose spettacolari, diciamolo con grande chiarezza. Seguitelo su Instagram, _ photoshoppati col PH. E grazie a lui abbiamo, diciamo, siamo... quel micro millesimo, diciamo un pelino più professionali.
No. che micro millesimo?
No.
Cerchiamo di spacciarci,
è un salto di qualità, di qualità.
Sì. Come dice Ame, cerchiamo di spacciarci per gente che non siamo, così.
Diciamo che il suo lavoro in questo caso
è più importante
far giudicare un libro dalla copertina.
Esatto, lavoro di facciata,
Che
vero senso della parola.
Cazzo. È importante, lo ringraziamo tantissimo.
E lo ringrazieremo in tutti gli episodi.
È davvero bravo.
E lo ringrazieremo in tutti gli episodi, perché è incredibile. Di cosa parliamo oggi, Ame? Puntata scoppiettante.
Aspettate, i compleanni li dobbiamo dire, perché Coffee li sa.
Compleanni,
ci sono dei nomi.
Si possono saltare.
Alquanto importanti. Perché.
Alquanto. Scusa. Nomi che hanno segnato un'epoca per il nostro podcast, a tratti, non sbaglio, cioè, se non ricordo male, ce n'è uno che...
Esattamente,
Allora, perché è il compleanno, vabbè, di Boso.
Yuri Tillemans. Sto sfigato. No, no, manca poco, però manca poco. Poi Dani Olmo.
Vecchio pallino.
A me sa tanto di nome di una pianta. Vabbè, bella per Dani
Vecchio
Olmo.
Pallino, per la Milanina.
Sempre stato irraggiungibile, però.
Sì, per tre giorni è stato un pallino, dai. Per Mediaset per tre giorni.
Poi il compleanno di Seco Fofana. Bella per Seco. Auguri, Seco.
Auguri, auguri.
Auguri.
Il compleanno di Stefano Danceville.
Eccolo!
Danceville, Danceville, non Danceville.
Danceville, Danceville.
Danceville, l'accento.
Scusi, Muraro, qua non c'è nessun accento.
Allora, Muraro,
non perdono.
Chi ti ricorda il nome Danceville? Per piacere. Un Pokémon, vero? Non te lo ricordi? La famosissima gag. Chi è che
era
ricordavo?
una fusione tra due Pokémon, Goffi.
Vabbè, non mi ricordo. È vero, è vero.
Danceville fusione... è un misto fra Dewott e Weavile.
Eccolo. Che poi piuttosto di Cyndaquil.
No.
Comunque,
i due che ho citato sono meno conosciuti.
Auguri al Pokémon. Poi auguri a Nicolai Stanciu. Gran giocatore.
Ma fortissimo su FIFA. Per chi si voleva fare la Romania era fortissimo.
Vabbè.
Staccio in attacco e via.
Cioè, proprio in my mind.
Anche il compleanno.
Ma vai, scusa.
Ti sentiamo laggare ogni tanto, quindi.
Sì.
È un casino. Vabbè. Aspetta, un attimo, riprendo. E qua, ragazzi, mi è caduto un mito, perché Transfermarkt mi segna questo fenomeno, valore di mercato 800.000 euro.
Yeah,
facciamo tanti auguri a Jérémy Ménez, che vale
attualmente gioca
800.000
in Serie
euro,
B francese, nel Paris qualcosa.
E fai buchi.
Sicuro.
Pare che ci sia una Tour Eiffel sul simbolo di questa squadra, quindi
Esatto.
Però 33 anni, ragazzi, Jérémy Ménez, valore 800.000 euro. Ma che stiamo
dicendo? Underrated, oh, se ce n'è uno.
E vabbè. Poi una cosa che ci ha fatto un po' sorridere.
Ah sì, è lì a tornare.
Ho visto, è il compleanno della squadra Sportivo Italiano, che come simbolo ha una bandiera italiana. Ho detto, che squadra è mai sentita? Apro una squadra argentina con solo giocatori argentini che si chiama Sportivo Italiano.
Vale, bella per loro.
Gioca nel Estadio dello Sportivo Italiano.
Bella per loro.
Ma sì, è esatto. Un po' come la squadra allenata da Maradona. Adesso non so se è ancora l'allenatore, che si chiama Gimnasia. Mm. Però non è una polisportiva di danza,
cioè,
di ginnastica artistica. Praticamente... si chiama Gimnasia.
La squadra dell'oratorio San Filippo Neri.
Stessa cosa.
Ma Ame.
Sì.
Cosa succede adesso? Cosa c'è adesso, Ame?
Sigla! La Fiorentina ha proposto ai dirigenti dell'Inter di confermare per un'altra stagione i rispettivi prestiti di Dalbert e Biraghi. Wow! I nerazzurri sono interessati.
Il Marsiglia in vendita, il prezzo stimato della società francese è di 250 milioni di euro, con l'aggiunta di altri 150 milioni di passivo. Questa crisi potrebbe portare l'esclusione dalle coppe europee per il 2021.
La Premier League sta pensando di trasmettere alcune partite attraverso i canali YouTube di Sky UK e di VT Sport in modo gratuito.
Eriksen dichiara: ho scelto l'Inter perché in Italia è più facile vincere. C'è un numero di squadre forti minore rispetto all'Inghilterra.
La Bundesliga genera ricavi per 4 miliardi di euro, un miliardo in più della Serie A. Nel 2000 era il quarto campionato d'Europa per fatturato, oggi è il secondo.
Ivan Rakitic vuole il Siviglia, avrebbe rifiutato Juve e PSG, ma il club spagnolo non è pronto a pagarne il cartellino. Il contratto del croato scadrà nel 2021.
Uff, mi manca tantissimo lo sport. Cosa potrei fare per svagarmi un po'?
Ho qui la risposta, il tre in barriera.
Il podcast che fa per te news, approfondimenti e tanto altro,
senza dimenticarci dei compleanni.
E che fai? Te ne privi? I tre in barriera. No, ma allora oggi dovete sapere, non so se in post produzione l'effetto sarà lo stesso, ma
La voce di Coffee non è la stessa, almeno noi la recepiamo un po' distorta, ma solo un po'.
Sembra l'effetto che si mettono gli streamer ogni tanto, la distorsione della voce.
Cioè, sembra l'effetto vocione dell'elio, ma al contrario. Che invece di farti la voce acuta, non so come chiamarlo.
Spero mi sentiate meglio.
È un soprano.
Effetto
oggi
della voce col iniziamo, palloncino al contrario.
Iniziamo con così le notizie del giorno, ragazzi. Ame, a te la scena. Elencaci te i fatti.
Allora. La Fiorentina mi hanno detto che propone all'Inter due bei bidoni.
Uno solo, l'altro se lo tiene.
Dillo a me.
Beh, in realtà, scusa.
Uno se lo tiene.
Non se ne vuole tenere tutti e due, sia Dalbert
no,
che...
Vuole mantenere no. Biraghi a te, Dalbert a me.
50-50.
Sì, beh, guarda.
Che i due non fanno un terzino, tra l'altro.
Tra un pugno in faccia e un calcio nelle costole, non so cosa scegliere.
Se proprio dovessi scegliere, io
Dalbert.
Terrei Dalbert.
Addirittura tutta la
esperienza internazionale.
Sì,
5 partite
sì,
buone quest'anno con Montella. Tipo la partita con Rio,
e rende l'idea di
vita.
Cosa Biraghi.
Mamma mia. No, infatti. Biraghi che però, vi ricordo, ha permesso all'Italia di non scendere di graduatoria nella Nations League contro la Polonia.
Minchia.
Attenzione.
Minchia, grazie.
Quando parlate
Cristiano
di Biraghi.
Minchia, grazie.
Biraghi.
Sei un fenomeno. Fenomeno.
Fenomeno.
E poi
dovrebbe mangiare un po' più di pasta in bianco.
A malincuore mi tocca leggere che l'Olympique Marseille, de Marseille, come si dice?
Quello, il Marsiglia.
Esatto.
Marsiglia. Il sapone? No. Vabbè.
No, il bonista di quarto.
Esatto. Mi è venuto in mente anche quello, è vero.
È in
vabbè
vendita. Attenzione. Colpo di scena in Val d'Aosta.
Se c'è qualcuno in giro davvero disposto a prendere una squadra con 150 milioni di passivi.
No, chiaro, con 250 milioni di valore e 150 di debiti.
No, infatti, cioè, tra l'altro.
Tu paghi più altri che quelli che te la vendono, in pratica.
Vabbè. Secondo me qualcuno disposto a prenderla ci sarebbe. Gli stessi che hanno preso il Milan.
Esatto,
qualche sceicco.
Yong Gong Lee e via.
Qualche scammer.
Ah, io mi immagino una bella cordata tra Yong Gong Lee, Toir e il fondo Elliot.
Mister B, Mister B, Mister B,
Mister Bean.
E lui
e si va a comprare il Marsiglia.
Il principio di tutto, Mister B. Vabbè,
vabbè, andiamo avanti con le notizie, Ame.
Andiamo avanti. La PL, ovvero la Premier League, starebbe pensando di trasmettere alcune partite attraverso i suoi canali YouTube di Sky UK e BT Sport in modo
quanto
gratuito.
Sei boomer, Dio mio. UK.
Bah, UK, sì. Allora, c'è da dire che, a differenza di tutte le altre leghe, i diritti televisivi sono spartiti in modo equo fra tutte le squadre e la squadra che ne riceve meno in Premier è più o meno a pari della Juve, comunque giù di lì, per farvi rendere l'idea. Dico che si possono permettere, visto anche il bacino d'utenza, l'internazionalità del brand Premier League, si possono permettere di trasmettere in streaming qualche partita, ovviamente non tutta la Premier, sennò le squadre ci perdono e anche le, ovviamente le TV private, però quello è un altro discorso. Qualche partita sì, possono, cosa che in Italia è impensabile. Avevano ipotizzato di farlo per Juve-Inter prima che sospendessero tutto, ma perché era una situazione eccezionale, appunto, in situazioni normali non si verificherebbe mai una situazione del genere, a mio parere. Do la parola a Bose.
Ma guarda, mi dissocio.
Ma mi sentite?
Mi dissocio perché secondo me sì sì.
Ah, ok, sentiamo. Ok, ok. No, vai, scusa, per essere sicuro.
Cioè, con la solita vocina, però ti sentiamo. Allora, beh, sicuramente sarebbe un modo per rendere le partite disponibili a tutti. Vabbè, penso sia proprio questa la purpose. Che cazzo fai, Coffee?
No, perché cosa? Dico,
dici grazie al cazzo, quello l'obiettivo.
Per spiegarci il nostro modo.
Bisogna specificarlo. Bro, sai qual è la verità? Che non la so verità? Che cazzo dire a riguardo.
No, cioè, però quello, qual è che la verità? Quello che dicevamo è vero. Però secondo me in Premier League, boh, lo faranno, sì, così, perché è un periodo che siamo tutti amici di tutti, siamo tutti sulla stessa barca. Allora vanno queste cose un po' così, ma poi, cioè, credo che sia l'unica volta nella storia, anche futura, che
succede. Ma pensa, vi giro la domanda.
Chi ha la connessione lenta?
Io sentirò tutte le partite con sta voce qua, rendiamoci conto.
Esatto.
Avevano proposto, dico solo questo, poi passiamo alla prossima notizia. Qualche mese fa, o qualche anno fa, non mi ricordo, anzi più qualche anno fa, mi ricordo su Facebook, ogni tanto, magari la domenica, io non avevo ancora Sky, avevo Premium, c'erano metà delle partite, ovvero le partite delle squadre più forti, ma poi le altre, che so, se volevo vedere Sassuolo-Sampdoria, non potevo, su Premium. E allora su Facebook c'erano gli streaming. Streaming illegali, ovviamente, che magari restavano...
con la telecronaca in arabo.
Esatto, restavano su, mezz'ora così, prima che venissero tirate giù. Io mi chiedo, c'era stata una proposta simile da parte della Premier di trasmettere via Facebook... con le partite, oppure anche forse addirittura la Formula 1 ci aveva fatto un pensierino a riguardo, però non in Italia questo, perché in Italia già ci sono meno abbonati, poi ci sono meno introiti,
bah. Perché in Italia siamo sfigati e facciamo schifo, rip.
Sì, siamo retrogradi, ma quello è un altro discorso,
che basta fare appunto un VPN e accedere con un account in server inglesi, in questo caso, e fottere il sistema.
E fottere il sistema. Fottere... no.
E fottere il sistema.
Sembra tipo, no, sai quando intervistano qualcuno e non devono rivelare l'identità?
Sì.
Che... ecco, uguale.
È vero.
Coffee di spalle con lo schermo nero, con lo sfondo nero.
Boh, adesso ti tiro fuori sta perla, che secondo me, sì, l'avrei visto sicuramente quel video. È presente la pagina Noisy, no? O Vice, non mi ricordo, sì, una delle, certo, due. Che ogni tanto spammano video vecchi.
Sì.
C'era un video che passavano sempre di tizi col cappuccio, ovviamente con la voce modificata, che mostravano come far soldi truffando online, creandoli, producendoli a casa proprio, una roba del genere. Non so se hai mai visto quel video.
No, quello me lo son perso.
Clonando, ecco, clonando carte vai di credito.
Ma perché vai su Noisy?
Cioè, perché non l'ha fatto le Iene, una cosa del genere?
Esatto. Noisy fa.
Mi ha proprio ricordato il tizio rapper, che veniva intervistato. Sto nero incappucciato con la voce modificata. Ora cloniamo.
Confì, mettiti un cappuccio.
Sì. Andiamo oltre. Sì, sì, sì. E ora notizia, secondo me, da far commentare a Coffee questa. Lui che è ferrato in calcio tedesco.
Ma non eravamo ad Eriksen?
Scusate,
mi ha colto.
No, grazie.
No, sono ancora, diciamo, sbronzo. Ieri ho festeggiato 18 anni del 5 maggio, allora, festa grande.
Vaffanculo, va. Maggiorenne. Hai festeggiato invece 5... i dieci anni dell'inizio,
sì,
del,
della Coppa Italia, il triplete. Però c'è da fare questa considerazione: un conto è perdere lo scudetto l'ultima giornata contro la tua peggior rivale dopo che sei stato in vantaggio praticamente tutto il campionato, poi ovviamente in casa della Lazio, che eravate gemellati, siete gemellati, tutto lo stadio tifava con voi, per voi.
Ma va a cagare, mamma, va a cagare.
No, sì, 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 sì. Tutti in Piazza Duomo. Sì, finalmente, sì. Dopo tre... Dai, vabbè,
poi sì, sconto. Dai, bravo.
Un conto... No.
Dai. Un conto è compiere un'impresa che nessun altro ha... ha mai portato a termine in Italia. Dai, ok.
C'era questa similitudine avanti. Che ho letto, se non sbaglio, ieri, che secondo me riesce a riassumere bene ciò che penso. È diverso perché è come se tu il 5 maggio vedessi tua moglie, facciamo un'ipotesi, con un altro, e quest'altro se la fa, no? Poi qualche anno dopo ti fai una supermodella, però poi non scopi più. O meglio, non è più scopato fino adesso.
E quindi, cioè, quindi...
È peggio uno che si fa fottere la moglie che uno... Vabbè, supermodella, va bene, però una volta.
È male.
Ma, beh, ho capito. Ma anche la moglie, se te la chiava un altro, poi non te la chiavi più. Che cazzo vuol dire?
Che ne sai, che ne sai? Vabbè.
Che ne sai? Tendenzialmente. Vabbè, andiamo avanti. Parentesi che solo noi possiamo fare, comunque.
Sì, sì, sì.
In realtà io ti ho fermato, ma c'è poco da dire su Eriksen.
È un coglione.
Ho scelto l'Inter perché in Italia è più facile vincere. Mi sembra un po'
da dire sul 5 maggio che era ieri che su Eriksen.
E hanno iniziato a perdere punti.
No, beh, però in realtà lui ha detto ciò perché doveva un po' giustificarsi per quest'uscita un po' infelice che fece tempo fa. Dato che i tifosi del Tottenham se la sono presa, ha detto vado all'Inter perché ho più possibilità di vincere. Però ha detto, boh, arrampicandosi sugli specchi, che in Inghilterra ci sono più squadre di alto livello, e su questo sono d'accordo, che però all'Inter ci sia più probabilità di vincere, non lo so, è tutto da vedere.
Tant'è che
intanto
se lo dice un interista, lo dice un interista,
il suo ruolo.
Diamo atto che è stato boso a dirlo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Onestà intellettuale. Onestà intellettuale, niente da dire.
Scusate,
grazie,
posso
avvocato.
Dire la mia? Perché?
No.
Perché il campionato inglese
è molto
aperto.
Cosa saluti qui su Zoom? Cosa...
è il Papa, no?
No, dico che... è molto è anche molto equilibrato il campionato inglese.
Infatti io lo sapevo che saresti arrivato lì.
Cioè io sinceramente credo che oramai sia una leggenda quella che le squadre inglesi siano tanto più forti. Poi boh, la Champions League lo conferma.
Ma non sono tanto più forti.
Ma non sono neanche tante di più.
Semplicemente
4 sono. Come ce ne sono in Italia. 3.
Non lo so.
In Italia
poi dipende dagli anni. Ma dipende. Ma come dipende dagli anni.
Come tutti i campionati, dipende dagli anni.
Sì.
Qualche anno fa
no,
ti
in Italia no.
L'anno in cui ha vinto il Leicester, il City faceva schifo. L'Arsenal e il Tottenham si sono suicidate vicenda. Il Chelsea aveva fatto schifo con Mourinho che fino a dicembre non aveva più voglia di allenare, poi l'avevano esonerato. Gli All United faceva schifo al secondo anno di Van Gaal, più coincidenze astrali pazzesche, e ha vinto l'Leicester.
Non era il terzo di Van Gaal, vabbè.
Secondo, ha fatto 2 anni.
Mi ricordavo che era l'ultimo. Vabbè, comunque,
sì, sì.
Poi Ame, cosa c'è da dire? Altre notizie, vai. Così
la Bundes.
La Bundesliga fattuale genera ricavi per 4 miliardi di euro.
Io questo qua l'ho buttata lì, perché noi la Bundesliga, come sapete... non la discriminiamo mai. Vero, non ci è mai capitato.
Assolutamente. Come tutti gli altri campionati. Inghilterra 20 punti di vantaggio. Forse di più, non me li ricordo neanche. Bundesliga.
Sapete
dei brocchi,
che
Liga
dei adesso brocchi. La sparo grossa. Però a livello di competitività, la Bundesliga mi ricorda il campionato come a livello di squadre forti, no? Rispetto alla concorrenza. Mi
di
ricorda. No, la Ligue 1.
Minchia.
Sì. L'abbiamo sempre detto. Abbiamo sempre detto che fanno schifo entrambi.
Un po' meglio la Bundesliga, ma.
Beh, però.
Quoto.
Sì. Forse
anche
per
a
gli
livello
stadi.
Di giocatori,
per gli stadi.
Sì, per gli
sì, qualche giocatore in più c'è, però. Beh, l'atmosfera, ecco. La cultura calcistica, sicuramente. Ma in realtà, no, ecco. Qui è interessante. Non so se è migliore quella francese o quella tedesca. Comunque, la Francia a livello di nazionale ha sempre fatto bene.
Perché tutti i giocatori francesi giocano all'estero.
Vero.
Anche questo è vero.
Ma perché...
Good point. Quasi tutti, sì.
I club francesi hanno meno storie rispetto a quelli tedeschi. E...
E questo porta i giocatori anche forse a migrare, forse.
Ci sarebbe una bella puntata da fare a riguardo, interessante, perché ad esempio i giocatori inglesi stanno tutti in Inghilterra.
Anche quelli italiani.
I giocatori francesi, anche quelli italiani, ma già un po' meno di quelli inglesi.
Vabbè, quelli inglesi 100% credo che la nazionale inglese sia.
In Inghilterra. Non ce n'è uno forte fuori dall'Inghilterra.
Sì.
Non uno.
Sancho.
Che però non è mai stato in Inghilterra.
Sì, 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 però esatto.
Manchester City. Stato,
vero, scusa. Alla... Scusa, c'è un'altra, mi è venuto in mente.
L'unico e c'è da poco comunque sul panorama dei giocatori importanti. Invece in Francia tutti i giocatori forti sono all'estero.
Vero, vero.
La Germania già qualcosina in giro per il mondo ce l'ha.
Però la Germania cerca di mantenere. Anche la Spagna è interessante, sì, da questo punto di
vista. La Germania, il Bayern Monaco cerca di mantenere.
Ma no, anche il Dortmund.
Tutti loro.
No, no, dai.
Ma tanto prima o poi vanno tutti al Bayern Monaco.
Sì.
Tranne Royce.
No, comunque anche la Spagna, se ci pensate, manda un po' in giro.
Sì, ah, sì,
la Spagna un sacco.
Un sacco? Forse no, però. L'Italia, no, no, oltre a Verratti e Grifo.
Ce ne sono e ce ne sono stati.
Palmieri.
Vabbè, c'era anche Caligiuri. C'era Caligiuri.
Caligiuri.
E poi anche, com'è che si chiamava quello pelà? Vabbè, Donati. Vabbè,
Ogbonna, il mitico.
Donati.
Angelo Ogbonna.
Donati. Raggi, poi... non il sindaco di Roma, ovviamente.
Sì, giocava all'estero anche Coso.
Balotelli.
Gollini. Il Balo, Gollini. Ah, ce ne sono stati.
Vero. Ultima notizia, per poi passare all'approfondimento di giornata, che non abbiamo ancora detto, tra l'altro.
Sì, esatto.
Rakitic vuole tornare a Siviglia.
Bella, per Rakitic possiamo andare all'approfondimento.
Così lo tagliamo, non c'è frega un cazzo di Rakitic, andiamo avanti.
No, dico solo questo, sono contento che abbia rifiutato la Juve perché non la voglio.
Da buon juventino.
Mi faccio portavoce.
Ammesso e non concesso che fosse juventino una trattativa vera.
Poi sì, basta.
Poi anche
è cotto. È un giocatore un po' come, ormai mi ricorda un po' Biglia, che un giocatore che si è imbalsito, lento, svogliato.
Beh, paragonare Rakitic a Biglia. Bra, Coffi, ragazzi, vi rendo partecipi. Coffi si è alzato e se n'è andato. Eccolo, sta tornando.
Più soggetto a infortuni negli ultimi anni, però.
Sì, ho capito, ma stai paragonando Rakitic a Biglia, cioè, ti rendi conto?
Ma io penso al miglior Biglia, non penso ovviamente a quello dell'ultima stagione e mezza.
Ho capito,
che
anche il miglior Biglia,
giocato.
Cioè, ho capito, ma stai paragonando il miglior Biglia al peggior Rakitic, e già non ha senso come paragone.
Secondo me sì.
Ma dai.
Miglior Biglia col peggior Rakitic, sì.
Allora, Biglia, posso dire la mia, non mi è mai piaciuto.
Biglia della Lazio, tanta roba, eh. Livello di Lucas Leiva, secondo me.
E Lucas Leiva cosa c'entra con Rakitic?
Beh, più o meno gioca nella stessa posizione,
giocare,
no, Rakitic.
Beh, no, giocare nella stessa posizione non vuol dire interpretarla alla stessa maniera.
Ma non è neanche vero.
Biglia gioca davanti al difesa Rakitic.
Ma poi io parlo
più
proprio come velocità di gioco, velocità.
Realizzativo.
Velocità di fuori. Leave meeting, allora, com'è che si fa qua? Tre puntini.
Sì, ma Rakitic non è quello remove. Che non è più quello che ha segnato contro la Juve in finale, eh? Cioè.
Ma Biglia non è mai stato quello che ha segnato contro la Juve in finale, Dio mio.
Beh, grazie, perché non c'è mai
Vabbè, ci sono
un po' proprio come movimenti di gioco, come velocità di pensiero. Io me lo ricordo Biglia all'apice, eh.
Ame, ma hai visto invece Rakitic all'apice?
Ho capito, ma era
anche
lì, anni fa.
Biglia all'apice uguale Rakitic di oggi.
E non ha comunque senso.
No. Secondo me no. Cioè, secondo me è come dire... Allora, ve la butto lì.
Sono d'accordo.
È come dire, che ne so, El Shaarawy è stato forte come una seconda...
Ma io volevo dire che, appunto, questo Rakitic ormai come movenze e tutto mi ricorda Biglia, come appunto velocità, come tutto.
Forse come movenze posso pensare così, ma come ruolo, interpretazione del gioco, del ruolo, no, mai stati. Rakitic è più una mezzala. Se vuoi Bonaventura, se proprio vuoi paragonarlo a un...
No.
Sì, più di Biglia sicuro. Sì. Poi, sì.
Forse Bonaventura è più veloce, però...
Dio mio. Cioè, stiamo paragonando Bonaventura a Rakitic, cioè, lungi da me. Però, se proprio... Vabbè, dai, ci siamo dilungati fin troppo sullo stempiato croato.
Bam, così, la butto lì. È più importante una difesa solida o un attacco produttivo, prolifico? Senza intro né nulla.
È più importante avere Ame ai tre in barriera.
Giusto, vero. con le unpopular opinion.
Wise words.
Che gettano
Wise words.
Allora, peperoncino.
Ragazzi, io mi sono informato.
Accimicchia.
Mi sono informato, guardate qua. Guardate
io devo qua, essere meno volgare spiego, comunque.
Ma che sei matto?
Qua ho dato il mio meglio.
Scommetto che l'hai fatto di... al posto di studiare latino e italiano per domani.
Ah, sì?
Io l'ho chiesto oggi sul gruppo.
Vabbè, mi interessa, comunque. Andiamo avanti.
Sì, ci riparlo. Neanche a noi interessa, pensa a te.
Tre ame, da quanto tempo è che non senti la parola latino?
No, ci ha provato l'altro giorno storpiando una parola, non mi ricordo.
Labor.
Non mi ricordo neanche io, guarda.
Fa finta di nulla, sì, bravo.
Allora, entriamo a gamba tesa nell'argomento di oggi. Attacco
un argomento sui generis.
Esatto. Ve lo chiedo subito. Ame, tu sei dalla parte dell'attacco o dalla parte della difesa?
C'era una volta un vecchio intorno al fuoco che raccontò questa storia.
Un classico.
La difesa è il miglior attacco, ma anche l'attacco è la miglior difesa.
Miglior difesa, esatto.
Quindi, Ame, dai, non fare.
E poi aspetta, raccontava sempre questo qui. C'era un mio vecchio amico che si chiamava Zenedek Zeman, che riteneva che l'attacco fosse la miglior difesa. E in effetti le sue squadre segnavano molto, ma erano molto fragili difensivamente. Dall'altra parte c'era un altro suo amico di nome José Mourinho, affiancato da Roberto Di Matteo, che ritenevano
che ciao, Roby,
avere una buona difesa fosse indispensabile. Ecco, prendiamo questi soggetti che sono agli opposti e proviamo a fonderli. Che cosa ne viene fuori secondo voi?
Allora, io non voglio sempre fare il
per
mediatore,
me è Liverpool di top, lo dico qua,
quello più equilibrato, quello che qui che là, però non esiste un compromesso. Cioè, una buona
non
difesa
e
un buon attacco.
Già Ame, scusate. No, aspetta, però Ame, a questo punto mi è piaciuta tantissimo la premessa, ma attacco o
centrocampo?
Cazzo, stavo per dirlo.
Attacco o difesa?
Non lo so, non saprei rispondere. Vabbè, allora non so rispondere.
No, attacco o difesa, se devi scegliere.
Domanda. Ci sto pensando.
Vabbè, ma
non è così semplice.
Ma dopo Boso?
Io ce l'ho. Sarei per la difesa, ma dico attacco, perché anche con una difesa marmorea e un attacco fenomenale, cioè se io con un attacco fenomenale colpisco una difesa marmorea, prima o poi, per fortuna, per tutto quello che vuoi, qualcosa entra.
Allora, dico anch'io attacco.
È giusto per dire qualcosa, perché anch'io sono molto equilibrato, specialmente nel calcio. Secondo me ci vuole equilibrio tra le due fasi. Ame ha fatto un esempio perfetto, il Liverpool di Klopp, che poi equilibrato non è, c'è Van Dijk in realtà e basta.
No,
però
io come equilibrio ho scelto l'attacco comunque. C'era, non mi ricordo chi, qualche tempo fa, che raccontava della Juve di Lippi come... Ah, Vieri, sì. Di come la Juve di Lippi difendesse andando in alto a pressare. Era una cosa che all'epoca non faceva quasi nessuno. La Juve, che per dire, arrivò 3 volte in finale di Champions fra il 96 e il 98. In quel momento era la squadra più forte del mondo, ma perché applicava uno stile di gioco innovativo per i tempi. Che poi Guardiola ha estremizzato col tiki-taka e il pressing asfissiante, però come concezione calcistica era una cosa, diciamo, non dico nuovissima, però
io invece
efficace, quello sì. Ciò che Sacchi, aspetta, finisco, poi finisco. Ciò che Sacchi aveva già introdotto, provato a introdurre quella regola del fuorigioco, no? Tutti in avanti.
Dopo ci arriviamo. No, io invece, beh, ovviamente è una semplificazione, ma noi semplifichiamo da mattina alla sera con questo podcast, diciamo, quindi non ci tiriamo indietro.
Ponderiamo.
Oggi. E io dico difesa. Oggi è la difesa.
Ma che sei matto?
Allora ragazzi, perché dico difesa? E qua, sulle mani per Coffee, che adesso vi darà un piccolo...
Attenzione all'argomentazione di Davide Croatto.
Allora, parto dal presupposto che il calcio è quello italiano, io sono andato a analizzare, sta vivendo un paradosso, perché i 10 acquisti più cari della Serie A al momento si dividono in 5 attaccanti, 2 centrocampisti, un portiere che risale addirittura a Buffon. Quindi immaginate quanto lo pagassero. Quanto lo pagarono. Mamma mia, cosa
quanto lo pagherassero.
Tutto grazie ai soldi di Zidane. All'epoca. Tutto grazie ai soldi di Zidane ci si è rifatti una squadra.
Sì, quello è vero, però intanto.
Io invece con i soldi di Zidane sarei andato su un'isola, pensa te. Visioni.
Comunque dicevo, 5 attaccanti, 2 centrocampisti, un portiere e solo 2 difensori. Nonostante a vincere lo scudetto negli ultimi anni sia praticamente stata solo la squadra con la difesa migliore. Infatti, onor del vero, bisogna dire che negli ultimi 10 anni solo 3 volte la squadra con il miglior attacco ha vinto il campionato. E questa squadra però ve le dico, sono l'Inter di Mourinho, la Juve dell'ultimo Conte e la Juve del primo Allegri. E subito vi voglio chiedere, prima che io vi dicessi questa cosa qua, l'Inter di Mourinho, per cosa ve la ricordavate? Per l'attacco
per
o
la
difesa?
Duttilità. Per la duttilità.
La Juve dell'ultimo Conte?
E non è una mediazione, per la duttilità davvero.
Sì. La Juve di Conte?
Per le palle.
Testarda e con un allenatore incapace di adattarsi in Europa.
Ancora, mamma mia, oh. Mamma mia.
Uno che si ostina a fare 102 punti schierando la squadra titolare 3, a Sassuolo. 5,
2,
no. Non perdono.
Invece la Juve di Allegri?
Assolutamente per la difesa.
Quasi perfetta, gli mancava il centravanti, che ne so, alla Lewandowski, all'Higuain di quegli anni, prima che
giocare a calcio è molto semplice. Anch'io metto comunque, i terzini che fanno le ali.
Ho qui degli aneddoti, ragazzi.
Com'è?
Ho un aneddoto, diciamo, sugli allenatori come Deschamps, Allegri, no? Che a differenza, non so, mi viene in mente Sarri oppure anche Conte, che hanno un'idea di gioco, la loro impronta si vede subito. Questi qui, ragazzi,
Guardiola,
hanno anche giocato a calcio, tutto quello che volete, però, soprattutto Deschamps e Allegri, hanno fatto una buona carriera con Deschamps addirittura.
Conte intendo.
Sì, anche no, in realtà no, sto parlando in questo...
Conte da calciatore.
Sì.
Conte da calciatore.
No, ma adesso volevo parlare proprio di quegli allenatori che molti definiscono forti, fortissimi, vincenti, ok? Come Allegri e Deschamps, che però, a mio modo di vedere, sono più dei selezionatori più che allenatori. Hanno squadre fortissime, quello in dubbio.
Dei CT.
Sì, infatti Deschamps è poi andato in nazionale.
Esatto.
Ma cosa
e l'aneddoto è questo. C'era Descheglie 2006-2007, che era la Juve.
Descheglie, che è la fusione tra Desciglio e Descheglie.
Descheglie, esatto. E c'era il padre che appunto raccontava di come Deschamps, allenatore della Juve quell'anno, non allenasse. Praticamente c'era l'allenamento, diceva due cose e poi i giocatori andavano da soli e delegava quasi tutto anche ai suoi vice. Lui era lì che osservava.
Sì, ci può stare, è un aspetto più da selezionatore,
sì.
Per identificare i giocatori, come dire, più adatti.
Sì.
No, ma qui, però quello che, tornando a, diciamo, al discorso principe, quello che vi volevo far capire è che le tre squadre che si sono, diciamo, distinte per aver vinto negli ultimi 10 anni grazie al loro miglior attacco della Serie A sono squadre che comunque oggi noi non ricordiamo come delle squadre spettacolari offensivamente.
Beh, l'Inter di Mourinho, dai. Adesso non però, perché sono interista, però c'era adesso che anno?
Triplete.
Se te lo sei segnato,
triplete.
L'anno del triplete, cioè dai, con Snyder sulla tre quarti,
no, ma...
con Milito,
piano,
con Eto'o.
Piano. Non sto dicendo che non fossero spettacolari. A suo modo, anche la Juve di Conte e quella di Allegri e quella di Mourinho comunque aveva un talento indescrivibile.
Poi vabbè, vi dico la mia.
Però dico, non sono squadre che noi oggi ricordiamo per la loro spettacolarità. Per dirti, il Liverpool o il Barcellona, che quest'anno stanno vincendo, hanno una difesa granitica.
Spettacolarità, però c'è da fare una differenza, scusa se ti interrompo, c'è da fare una differenza tra squadra spettacolare e squadra prolifica.
Aspetta, finisco. Quello che voglio dire è che l'idea che io ho è che anche l'Inter di Mourinho nonostante fosse organizzato benissimo davanti, fosse comunque a suo modo spettacolare grazie ai talenti che aveva. L'idea che ci dà è che sia stata strutturata per essere prima della difesa.
Ecco. Adesso vi dico la mia.
Che non vuol dire soltanto giocatori, si tratta di fase, no? I giocatori possono essere...
E tuo terzino penso se lo ricordino tutti.
Sì, sì, punto. Cioè, il coinvolgimento...
La mentalità.
Esatto, la mentalità, quello che mi rimane oggi è di una squadra... Non voglio dire difensivista, ma che si struttura a partire dalla difesa.
Allora, andando a prendere in considerazione le tre squadre che abbiamo citato, allora, Inter di Mourinho, io la ricordo squadra fortissima, anche dal lato... umano, tanta roba. Mourinho poi era riuscito a entrare bene nella testa dei calciatori e io la definirei una squadra pragmatica. Poi l'ultima Juve di Conte, squadra molto simile all'Inter dei primi, diciamo, dell'Inter fino a gennaio, come principi di gioco, come come idea di gioco, soprattutto come ossessiva ricerca del gioco sulle fasce, no? 3-5-2. Squadra che però contro determinate squadre faceva fatica, come l'Inter di quest'anno. Dopo un po' hanno capito come giocava e da un certo punto in poi l'Inter ha fatto più fatica. Prima Juve di Allegri, secondo me, è un discorso diverso. Era una Juve più paziente rispetto alla Juve di Conte, sicuramente. Una Juve che cercava magari meno veloce, quello sì. Il centrocampo forse era più forte l'anno prima con Conte nel 2013-2014, però l'anno successivo con Vidal e Pirlo, anche se leggermente in calo, c'era un'alchimia diversa, secondo me, non so come mai, tant'è che poi arrivammo in finale a Cardiff.
Invece io vi butto lì una domanda: è più importante a centrocampo una fase migliore offensiva o difensiva?
Dipende, secondo me.
Sì, dipende. No.
Non... Certo, non sono due fasi uniche.
Per
c'è la regia, c'è.
Non è per quello. Io intendo dire che dipende dai compiti che l'allenatore dà alla sua squadra. Cioè, io mi ricordo. Ame ha citato il Milan di Sacchi prima, no? Con la trappola del fuorigioco. Ovvio che il Milan di Sacchi, vabbè, è una squadra che ha segnato un'epoca. E magari ci faremo anche un episodio, secondo me è dovuto. È una questione particolare, perché io mi ricordo, mi sono ovviamente documentato per passione, no? su quella squadra, e ciò che l'allenatore chiedeva al suo centrocampo era un'organizzazione precisa, magari anche in alcuni casi di fare attenzione alla difesa, per poi lasciare libertà totale ai fenomeni che erano davanti, no? Quindi noi dobbiamo distinguere, per rispondere, diciamo, correttamente, secondo me, alla domanda di Bose, le squadre in cui è l'organizzazione della squadra, dunque
ognuno i suoi compiti.
No, più che altro, sai cosa, Ame? Se la squadra è una squadra che non ha dei talenti ai quali si può appoggiare per adempiere a un risultato. Oppure no, perché ad esempio quella squadra lì, che tra l'altro il primo titolo di Sacchi arrivò con un Milan che subì 14 gol in campionato. 14 gol. Noi ce la ricordiamo. Ecco, quello che volevo portarvi a riflettere in conclusione è che le squadre che vi ho ricordato prima, abbiamo detto, la prima cosa che avete detto comunque non è la spettacolarità, no? Prima Boso ha detto la duttilità, comunque il pragmatismo in generale.
Spettacolarità poi anche di soggettivo.
Sì, sì, no, beh, però il Milan di Sacchi non potete... Cioè, sì, no. Tutti per il suo gioco.
Innovativo, sì, esatto, sicuramente.
Ecco, perché era possibile, perché appunto il centrocampo, secondo me, sapeva che doveva fare determinate cose, perché a far vincere la squadra sarebbe stato l'attacco. E l'attacco sapeva che il suo lavoro sarebbe stato vanificato qualora qualora la difesa o il centrocampo non avrebbe
potuto. Dico solo ancora questa cosa.
Non parlo più davvero. Chiudo soltanto un ultimo commento, vi chiedo, veloce, su due fatti. Allora, la Lazio, che 3 anni fa ha fatto 89 gol e non è entrata in Champions. Il fatto che tra il 99 e il 2009, 9 volte su 10 ha vinto la squadra che ha fatto più gol in campionato. Invece negli ultimi 10 anni questo trend si è completamente invertito, come vi ho detto. E poi il fatto che negli ultimi 10 anni il capocannoniere non abbia mai vinto diciamo lo scudetto, poi basta.
Veloce, allora, flash. Sul primo ti rispondo molto semplicemente: puoi fare anche 100 gol, se ne prendi 120 non vai da nessuna parte. Su quello della squadra, cioè del trend che si è invertito, ti dico che un tempo probabilmente, io non lo so, la butto lì, magari c'era una filosofia più del tipo: per vincere bisogna fare un gol in più dell'avversario, non importa come o perché. E questo trend si è invertito diventando: conta
non prendere,
non far vincere l'avversario, non prendere gol. Penso, io la vedo così.
Ah,
sul capocannoniere poco da dire, non... cioè secondo me non c'entra molto, perché Icardi è stato capocannoniere ma segnava solo lui, Higuain è stato capocannoniere ma segnava quasi solo lui.
Ame, come la pensi?
Qual era la prima domanda?
No, la prima considerazione era che la Lazio 3 anni fa ha fatto 89 gol e non è andato,
ecco,
in
genere. Ma lì è stata sfortuna, episodi, sì. Forse, non mi ricordo esattamente. Mi ricordo che fece un gran campionato, vabbè, Savic ad esempio, e altri giocatori, Luis Alberto, ok. Però sì, più per episodio. Era ancora un po' fragile dal punto di vista difensivo, come ha detto Boso. Poi l'ultima partita con l'Inter, sappiamo tutti quel che è successo. Seconda domanda, guarda, io penso che fino al 2003, che io reputo l'apice del calcio italiano con 3 squadre su 4 nelle semifinali di Champions, ci fosse più competizione, vedasi il Parma, Lazio di Cragnotti, mettici anche fino magari 99-98 la Fiorentina, no? Con Battistuta.
Intanto scusa, c'erano proprio le sette sorelle. Il tuo posto. Prendo il tuo posto, Ame, ufficiale, breaking news, la Bundesliga riprende.
E questa è una grande breaking news. Quindi in generale penso che ci fosse più competizione al vertice rispetto... Da dopo Calciopoli in poi c'è meno competizione, ecco. Se fino al 2005-2006 comunque almeno le top 3 erano sempre lì a giocarsela in un modo o nell'altro...
Il calcio italiano ha avuto un crollo totale.
Esatto, per almeno 7 anni, sì. Secondo me dal 2014-2015 qualcosina è cominciato,
sì, pian pianino.
Però fino al 2013-2014, raga, disastro. Anche dal punto di vista europeo, disastro. Ultima domanda. Allora, penso che, a parte che tutti questi scudetti li ha vinti la Juve, e la Juve ha sempre segnato un po' con tutti, quindi anche se ha avuto l'attacco più prolifico alla fine del campionato solo 2 volte in 2 circostanze, questo non ha significato appunto un minor rendimento, anzi. Invece squadre che si...
Allora,
aspetta, l'ultima frase. Invece squadre, come ha detto Boso, come l'Inter o il Napoli, che si aggrappavano solamente al grande attaccante, poi avevano altre lacune. Sì, hanno vinto il titolo di capocannoniere, però solo quello.
Allora, non porta a nulla.
Io vorrei chiudere con la mia considerazione. Vai. E salutandovi. Io penso che negli ultimi 10 anni il fatto che la difesa sia stata più importante rispetto a prima è anche dato dalla maggior tecnologia nello studiare l'avversario. Ma questo è un overture per un prossimo episodio. Vi salutiamo, io sono Coffi, qui con me ci sono Ame.
Ciao. Vi salutiamo, anche se non ci potete vedere, qui abbiamo la mano su Zoom. Ah, no, è andata via. Vabbè,
esatto.
Ti saluta. Quindi un saluto più che virtuale, meta virtuale a tutti. Ciao ciao.
Ciao ciao.
Ciao a tutti.